Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buona serata. Riprendiamo anche questo martedì la lettura dei primi interventi di Papa Leone XIV. Questa sera vedremo anzitutto il discorso che ha tenuto venerdì 6 giugno ai moderatori delle associazioni di fedeli, dei movimenti ecclesiali, delle nuove comunità. Un discorso che ha fatto rivolgendosi a queste realtà che sono più o meno le realtà principali nate dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II, che è durato dal 1962 al 1965, che ha, come vedremo, insistito molto sulla vocazione specifica del laico nella vita della Chiesa, che non consiste nel fare le cose che fanno i sacerdoti o più o meno, per dire leggere in chiesa, distribuire la comunione, eccetera, ma consiste sostanzialmente, come dice la dichiarazione del Concilio Apostolicam Actuositatem, ma anche la Lumen Gentium, nell'animazione cristiana dell'ordine temporale, cioè la vocazione specifica del laico è, diceva Paolo VI, la consacratio mundi, cioè la trasformazione del mondo a immagine, nella fedeltà al progetto di Dio, al disegno di Dio, cioè sostanzialmente mettere il Vangelo dentro la cultura del mondo, dentro la vita dei singoli, ma anche delle comunità, la famiglia, i corpi intermedi, gli stati, la cultura in generale, le stesse leggi, affinché appunto la fede diventi cultura, come avrebbe detto più tardi Giovanni Paolo II, e costruisca una civiltà. Questo è il compito specifico del laico, che naturalmente fa anche altre cose, va benissimo leggere in chiesa, va benissimo distribuire la comunione soprattutto agli ammalati e soprattutto nelle circostanze in cui, come oggi, viene a mancare un numero adeguato, sufficiente di sacerdoti. Però questo non è il compito specifico del laico. Questo è un contributo, un aiuto che il laico deve dare, evitando però, come ha detto Papa Francesco e prima di lui Giovanni Paolo II, evitando però la clericalizzazione del laicato e la laicizzazione del clero. Cioè la clericalizzazione del laicato significa che il laico non deve fare, cioè non deve svolgere i compiti del sacerdote, ecco. Non può fare, non può confessare, ovviamente non può celebrare messa, ma tutto quello che si avvicina al sacerdozio può anche essere fatto, ma non è il compito specifico del laico, così come il compito specifico del sacerdote è quello di salvare, di condurre le anime verso la salvezza, cioè di distribuire la grazia attraverso i sacramenti, di pregare con e per la comunità, cioè nel fare quelle cose che non possono assolutamente avvenire senza di lui, cioè il sacramento della confessione, soprattutto, che è fondamentale, di grandissima importanza, e la celebrazione del sacrificio della messa. Queste realtà perché nascono dopo il Concilio? Appunto perché il Concilio dedica molta attenzione alla vocazione specifica del laico rispetto a un'epoca precedente, che era un'epoca da una parte un po' clericale, cioè come se la Chiesa consistesse sostanzialmente soprattutto nei sacerdoti, nei preti e casomai nei religiosi. E questo non è vero, ma un po' era così, era vissuta un po' così con questa cultura, con questa mentalità, la vita religiosa precedente il Concilio Vaticano II. E quindi questo è uno dei motivi, ma poi perché il laicato era organizzato prevalentemente, soprattutto nei paesi europei, nei paesi di antica cristianità, attraverso l'azione cattolica, che era, che c'è ancora. Un'associazione che fa parte dell'apostolato gerarchico, cioè un apostolato che impegna la Chiesa, che impegna la gerarchia, perché l'azione cattolica è promossa direttamente dalla gerarchia, che le dà una, cioè è composta da laici, bambini, uomini, donne, ragazzi, fino agli adulti. Però promossa direttamente dalla gerarchia, poi dalle singole diocesi, dalle parrocchie, eccetera. Allora, questo ha sostanzialmente penalizzato negli anni precedenti il Concilio Vaticano II altre possibili aggregazioni di laici, che invece sono nate durante, dopo il Concilio Vaticano II, cioè sono nate e la Chiesa le osserva, le corregge se c'è qualcosa da correggere, le accompagna come un padre accompagna i propri figli, correggendoli, aiutandoli a crescere, ma non sostituendosi ad essi. Cioè l'azione cattolica, questo è stato anche uno dei motivi dei conflitti che ci sono stati fra i movimenti nati dopo il Concilio Vaticano II e l'azione cattolica, ma questi nascevano da, come spiegherà bene adesso in questo discorso Papa Leone, nasceranno o da carismi particolari, cioè dal carisma di una persona che riceve direttamente dallo Spirito Santo il mandato, il compito di svolgere una determinata missione, oppure da uomini e donne che si mettono insieme per perseguire un determinato obiettivo apostolico, che può essere così l'evangelizzazione dei giovani, piuttosto che la dottrina sociale della Chiesa, piuttosto che la diffusione della cultura, piuttosto che, cioè, possono essere tante, oppure possono essere dei carismi legati a delle singole persone che ricevono da Dio un compito, una missione, e poi incontrano il consenso di tante altre persone che si mettono con loro per perseguire questo obiettivo. Tutto questo probabilmente esisteva anche, questi carismi, questi doni, esistevano anche prima del concilio, ma probabilmente non erano così adeguatamente coltivati. Dopo il concilio invece saranno molto coltivati e nasceranno tutte quelle comunità, nuove comunità, movimenti, associazioni che ancora oggi esistono. Pensate ai Focolarini, a Comunione e Liberazione, ai Neocatecumenali, all'Alleanza Cattolica, pensate alla prelatura dell'Opus Dei che nasce prima, nasce negli anni 50, ma che è una novità assoluta nel panorama ecclesiale. E sono tutte realtà però caratterizzate proprio dal fatto che Dio affida a dei laici, spesso, a volte. I fondatori di queste realtà sono sacerdoti o religiosi, ma molto spesso sono laici, uomini o donne che ricevono da Dio un compito, che la Chiesa deve governare, deve riconoscere, deve eventualmente correggere, ma non è lei che lo promuove, cioè lei lo deve osservare, la gerarchia, l'autorità ecclesiastica deve dire: guarda, qui stai andando fuori strada, qui stai dicendo una cosa che dal punto di vista del magistero, della dottrina è sbagliata, ma non deve cancellare o pretendere che quelle persone che hanno quella vocazione facciano una cosa diversa da quella corrispondente alla loro vocazione, alla vocazione che hanno sentito di dover servire. Voi rappresentate migliaia di persone che vivono la loro esperienza di fede, il loro apostolato all'interno di associazioni, movimenti e comunità. Perciò desidero, dice Papa Leone, anzitutto ringraziarvi per il servizio di guida e di animazione che svolgete. Sostenere e incoraggiare i fratelli nel cammino cristiano comporta responsabilità, impegno, spesso anche difficoltà e incomprensioni, ma è un compito indispensabile di grande valore. La Chiesa vi è grata per tutto il bene che fate. Le realtà aggregative a cui appartenete sono molto diverse tra loro per natura e per storia e tutte sono importanti per la Chiesa. Alcune sono nate per condividere uno scopo apostolico, caritativo, di culto o per sostenere la testimonianza cristiana in ambienti speciali, in ambienti specifici e sociali. Altre invece hanno preso origine da un'ispirazione carismatica, un carisma iniziale che ha dato vita a un movimento, a una nuova forma di spiritualità e di evangelizzazione. Quindi alcune nascono per uno scopo apostolico, per essere presenti, non so, per esempio nella società, fra gli operai, fra gli studenti, fra i lavoratori, oppure per perseguire uno scopo specifico dell'apostolato, nella carità, ma anche nel campo intellettuale, nel campo spirituale, eccetera. Oppure per un carisma che riceve una persona, cioè il dono direttamente da Dio, rivolto a una persona di svolgere un determinato compito, un determinato servizio. La volontà di associarsi, che ha dato origine al primo tipo di aggregazioni, troviamo una caratteristica essenziale. Nessuno è cristiano da solo. Siamo parte di un popolo, di un corpo che il Signore ha costituito. Sant'Agostino, parlando dei primi discepoli di Gesù, dice: erano diventati certamente tempio di Dio, e non lo erano diventati solo come singoli, ma tutti insieme erano diventati tempio di Dio. La vita cristiana non si vive nell'isolamento, come se fosse un'avventura intellettuale o sentimentale, confinata nella nostra mente e nel nostro cuore. Si vive con gli altri, in un gruppo, in una comunità, perché Cristo risorto si rende presente tra i discepoli riuniti nel suo nome. L'apostolato associato dei fedeli è stato vivamente incoraggiato dal Concilio Vaticano II, in particolare con il decreto sull'apostolato dei laici, dove tra l'altro si afferma che esso è di grande, qui sono in citazione, di grande importanza anche perché sia nelle comunità ecclesiali, sia nei vari ambienti, spesso richiede di essere esercitato con azione comune. Infatti, le associazioni erette per un'attività apostolica in comune sono di sostegno ai propri membri e riformano l'apostolato, ordinano e guidano la loro azione apostolica, così che possono sperarsi frutti molto più abbondanti che non se i singoli operassero separatamente. Cioè, è chiaro che quello che un uomo di buono può compiere da solo si moltiplica, cioè avviene molto di più teoricamente, almeno da risultati molto più fecondi, se è fatto in una comunità, se è fatto insieme ad altri. Questo è evidente, non c'è bisogno di spiegarlo, anche se assume ulteriore valenza e valore in una prospettiva cristiana, perché c'è la condivisione del carisma, la condivisione della grazia, la condivisione della dottrina, eccetera. Ci sono poi le realtà nate da un carisma, il carisma di un fondatore o di un gruppo di iniziatori. Oppure il carisma che si ispira a quello di un istituto religioso. Anche questa, cioè i cosiddetti terzi ordini, per esempio. Anche questa è una dimensione essenziale nella Chiesa. Vorrei invitarvi a considerare i carismi in riferimento alla grazia, al dono dello Spirito. Nella lettera Iuvenescit Ecclesia, che voi conoscete bene, si dice che la gerarchia ecclesiastica e il sacramento dell'ordine esistono, cioè il sacerdozio, esistono perché rimanga sempre viva tra i fedeli l'offerta obiettiva della grazia, che viene donata attraverso i sacramenti, l'annuncio normativa della parola, la cura pastorale. I carismi invece sono distribuiti liberamente dallo Spirito Santo affinché la grazia sacramentale porti frutto nella vita cristiana in modo diversificato e a tutti i suoi livelli. Dunque, continua Papa Leone, tutto nella Chiesa si comprende in riferimento alla grazia. Questa apparente insistenza sulla dottrina della grazia credo ci faccia soltanto bene, ma tenete presente che è anche frutto dell'appartenenza di Papa Prevost, di Sua Eccellenza Monsignor Prevost, all'ordine agostiniano. Agostino era il dottore della grazia, uno dei grandi dottori della Chiesa, il dottore, il patriarca, diciamo così, della Chiesa latina, il più importante fra i dottori della Chiesa latina, e era soprattutto nelle sue innumerevoli opere, che riempiono una biblioteca intera. Ma diciamo, è conosciuto soprattutto come il dottore della grazia, cioè quello che ha speso molta parte del suo insegnamento, delle sue opere, degli scritti, proprio a analizzare la dottrina della grazia. Dunque, tutto nella Chiesa si comprende in riferimento alla grazia. L'istituzione esiste perché si è sempre offerta la grazia, cioè esiste la Chiesa con le sue strutture, con le sue istituzioni, perché attraverso questo è più facile organizzare l'offerta della grazia. I carismi sono suscitati perché questa grazia sia accolta e porti frutto. Senza i carismi c'è il rischio che la grazia di Cristo, offerta in abbondanza, non trovi il terreno buono per riceverla. Ecco perché Dio suscita i carismi, perché questi risveglino nei cuori il desiderio dell'incontro con Cristo, la sete della vita divina che Lui ci offre, in una parola, la grazia. Con questo voglio dire, sulla scia dei miei predecessori, è sempre Papa Leone che parla, sulla scia dei miei predecessori e del Magistero della Chiesa, soprattutto a partire dal Vaticano II, che i doni gerarchici e i doni carismatici sono coessenziali alla costituzione divina della Chiesa fondata da Gesù. Queste sono parole di San Giovanni Paolo II contenute nel messaggio al Congresso Mondiale dei Movimenti Ecclesiali tenuto il 27 maggio del 1998. Grazie ai carismi che hanno dato origine ai vostri movimenti e alle vostre comunità, tante persone si sono avvicinate a Cristo. Ecco, questo è un po' il compito principale di queste associazioni, di questi movimenti, così come era anche quello dell'Azione Cattolica. Il compito è quello di fare penetrare il Vangelo dentro il corpo della società. Perché? Perché la scristianizzazione, la secolarizzazione hanno espulso, diciamo così, la religione cristiana, il cristianesimo dalla vita pubblica, dalle relazioni pubbliche, dalle relazioni fra le persone che costituiscono i pezzi della società, sono tutte ormai prevalentemente, insomma, relazioni molto secolarizzate, molto scristianizzate. I movimenti e le associazioni hanno ribaltato questa situazione, cioè in un momento di grande, cioè la Chiesa dopo la Seconda Guerra Mondiale, ho in mente il caso dell'Italia soprattutto, ma non solo, pensate anche alla Francia, alla Germania, alla Spagna, aveva una grande credito, una grande importanza sociale e quindi una grande possibilità di incidere, di trasformare la fede in cultura, di costruire i criteri di giudizio delle persone e per seguire quello che sta dicendo Papa Leone di distribuire la grazia attraverso i sacramenti, attraverso la preghiera, che non erano assolutamente impediti, anzi. Però, diciamo, questo stato di grazia, se posso usare questa espressione, dura poco. In Italia dura i primi anni, certamente, c'è un grande risveglio religioso, un grande fervore, pensate, poi la fede diventa cultura, ma deve anche dare dei giudizi di tipo politico. Poi, 3 anni dopo la fine della guerra, il 18 aprile del 1948, c'è la grande svolta elettorale che permette la nascita dell'Italia moderna con la vittoria delle forze anticomuniste, in primis della Democrazia Cristiana, alle elezioni politiche che appunto si svolgono il 18 aprile. È una grande sconfitta per quei partiti comunista e socialista che volevano in qualche modo portare l'Italia nella sfera di influenza dell'Unione Sovietica attraverso la vittoria soprattutto del Partito Comunista. Questo non avviene e non solo non avviene, ma avviene una importante, significativa, massiccia vittoria elettorale della Democrazia Cristiana, ma direi della Chiesa, di un Papa come Pio XII che si espose molto, invitando tutti i cattolici a combattere questa battaglia per la loro identità, ma soprattutto per la loro libertà, che sarebbe stata compromessa da una vittoria elettorale socialcomunista, anche se vigeva il Trattato di Yalta, per cui l'Italia faceva parte della sfera di influenza del mondo occidentale a guida NATO, difficilmente sarebbe stata attaccata militarmente dalle forze del patto di Varsavia che facevano capo alla Russia. Però certamamente nel 18 aprile c'è una grande partecipazione, una grande, c'è la Madonna Pellegrina che gira nei paesi, ci sono pubblici rosari, cioè c'è una grande mobilitazione per la libertà, per difendere la libertà del paese da potenziali attacchi, eccetera. Ma dicevo, questa luna di miele dura poco, già negli anni 50 sono gli anni del boom economico, l'Italia diventa la settima potenza mondiale dal punto di vista industriale, grande sviluppo, grande boom economico, anche demografico, comincia, la società comincia a subire quelle tentazioni che sono l'individualismo, l'edonismo, cioè pensare che il benessere che aumenta possa rispondere ai bisogni, alle esigenze del cuore dell'uomo, che sogna la verità, che sogna la giustizia, che cerca la verità, che cerca la giustizia, che non si può accontentare di qualche cosa che non sia appunto la verità. Quindi questi scricchioli cominciano a manifestarsi negli anni 50, nel 60 la Chiesa italiana compie un gesto importante, scrive una lettera pastorale, una lettera collettiva sulla penetrazione del laicismo nel corpo della società come principale ostacolo all'evangelizzazione, il principale avversario della Chiesa in quel momento, dicono i vescovi, è il laicismo, cioè questa separazione tra la fede e la vita che poi diventerà sicuramente sempre più drammatica negli anni successivi, sfociando poi nel 68, nella rivoluzione culturale, diciamo, chiamiamola così, del 68. Quindi tutto si capisce meglio, dice il Papa, in riferimento alla grazia. L'istituzione, cioè la Chiesa, esiste perché si è sempre offerta la grazia. I carismi sono suscitati perché questa grazia sia accolta e porti frutto. Senza i carismi c'è il rischio che la grazia di Cristo offerta in abbondanza non trovi il terreno buono per riceverla. Ecco perché Dio suscita i carismi, perché questi risveglino nei cuori il desiderio dell'incontro con Cristo, la sete della vita divina che lui ci offre in una parola, la grazia. Ecco, questa attenzione è un punto importante, nel senso, senza i carismi rischia che la grazia non trovi il terreno. Avete presente la parabola del seminatore? Se il seme non trova il terreno, va sui massi dove ci sono i sassi, eccetera, ma non si incarna. Non può produrre frutti. Quindi è importante questa riflessione. Bisogna costruire questo terreno. E questo è frutto di un apostolato culturale e ambientale, cioè è frutto del fatto che la fede diventa cultura, quindi costruisce un ambiente. Può essere un insieme di famiglie che aprono una scuola, un consiglio comunale vissuto in un certo modo, con certe proposte, una scuola. Sono tantissime le possibili esperienze, però sono importanti perché sono la dimostrazione che la fede può diventare cultura, può generare non solo una cultura, ma addirittura delle istituzioni che generate da questa cultura. Con questo voglio ribadire, sulla scia dei miei predecessori e con il Magistero della Chiesa, soprattutto a partire dal Concilio Vaticano II, che i doni gerarchici e i doni carismatici sono coessenziali alla Costituzione Divina della Chiesa fondata da Gesù. Grazie ai carismi che hanno dato origine ai vostri movimenti e alle vostre comunità, tante persone si sono avvicinate a Cristo, hanno ritrovato speranza nella vita, hanno scoperto la maternità della Chiesa e desiderano essere aiutate a crescere nella fede, nella vita comunitaria, nelle opere di carità e portare agli altri, con l'evangelizzazione, per esempio, il dono che hanno ricevuto. Utilità e missione. Adesso il Papa parla di questi due temi, l'utilità e la missione. Unità e missione sono due cardini della vita della Chiesa e due priorità nel ministero petrino. Pertanto invito tutte le associazioni e i movimenti ecclesiali a collaborare fedelmente e generosamente con il Papa, soprattutto in questi due ambiti. Anzitutto nell'essere lievito di unità. Sappiamo purtroppo, vediamo, constatiamo che la Chiesa non è unita. Non solo perché ci sono le grandi divisioni storiche che rimangono, che persistono, nonostante siano stati fatti dei passi avanti importanti, soprattutto nei decenni successivi al Vaticano II, però lo scisma del 1054 che ha diviso la Chiesa, le chiese orientali da quelle latine rimane, la divisione operata dal protestantesimo con Lutero, con Calvino, eccetera, che ha diviso sostanzialmente in due l'Europa, quella del nord cristiana protestante, quella del sud cattolica. Ma la Chiesa è anche divisa, i cattolici sono anche divisi al loro interno oggi in modo particolare. Non c'è solo la grande ferita dell'ortodossia o la grande ferita del protestantesimo, ma ci sono le piccole ferite però presenti, reali, rappresentate da coloro che per diversi motivi, a volte confessati, altri no, ma per diversi motivi non si trovano, non si ritrovano nella vita della Chiesa, non soltanto non si trovano nella vita di qualche parrocchia, ma proprio nella vita della Chiesa militante, eccetera. E questo Papa Leone dice, questo è un problema che dobbiamo cercare di superare il più presto possibile, eccetera. Quindi, siate lievito di unità. Tutti voi fate continuamente l'esperienza della comunione spirituale che vi lega. È la comunione che lo Spirito Santo crea nella Chiesa. È una unità che è il suo fondamento in Cristo. Lui ci attrae a sé e così ci unisce anche tra noi. Così ne parlava San Paolino di Nola scrivendo a Sant'Agostino. Abbiamo un unico capo. Unica è la grazia che ci inonda, viviamo di un unico pane, camminiamo su un'unica strada, abitiamo nella medesima casa. Noi siamo una cosa sola, tanto nello spirito che nel corpo del Signore, per evitare di essere nulla se ci separiamo da quell'uno. Questa unità che voi vivete nei gruppi, nelle comunità, estendetela ovunque, nella comunione con i pastori della Chiesa, nella vicinanza con le altre realtà ecclesiali, facendovi prossimi alle persone che incontrate, in modo che i vostri carismi rimangano sempre a servizio dell'unità e siano essi stessi lievito di unità, di comunione e di fraternità, nel mondo così lacerato dalla discordia e dalla violenza. Quindi questo per quanto riguarda l'unità, siate lievito di unità. Secondo luogo, la missione. Ascoltate queste parole bellissime, commoventi, anche perché il Papa è stato un agostiniano, è un agostiniano, ma è stato un missionario, un agostiniano missionario, nel senso che ha passato gran parte della sua vita sacerdotale a fare il missionario in Perù, cioè ad andare a evangelizzare quegli ambienti, quei luoghi dove vivevano non cristiani, animisti, pagani o comunque di altra prospettiva religiosa. Quindi, in secondo luogo, la missione. La missione ha segnato la mia esperienza pastorale e ha plasmato la mia vita spirituale, dice il Papa. Anche voi avete sperimentato questo cammino, dall'incontro con il Signore, dalla nuova vita che ha invaso il vostro cuore, è nato il desiderio di farlo conoscere ad altri. E avete coinvolto tante persone, dedicato molto tempo, entusiasmo, energie, per fare conoscere il Vangelo nei posti più lontani, negli ambienti più difficili, sopportando difficoltà e fallimenti. Tenete sempre vivo tra voi questo slancio missionario. I movimenti anche oggi hanno un ruolo fondamentale per l'evangelizzazione. Tra voi ci sono persone generose, ben formate, con esperienza sul campo. Si tratta di un patrimonio da fare fruttificare, rimanendo in ascolto della realtà odierna con le sue nuove sfide. Mettete i vostri talenti al servizio della missione, sia nei luoghi di prima evangelizzazione, sia nelle parrocchie, nelle strutture ecclesiali locali, per raggiungere tanti che sono lontani e a volte senza saperlo attendono la parola di Dio. E infine, dice il Papa, carissimi, sono felice di incontrarvi oggi. Per questa prima volta, se Dio vorrà, avremo altre occasioni per conoscerci meglio, ma intanto vi incoraggio a proseguire il cammino. Tenete sempre al centro Gesù, Signore Gesù. Questo è l'essenziale. I carismi stessi servono a questo. Il carisma è funzionale all'incontro con Cristo, alla crescita e alla maturazione umana e spirituale delle persone, all'edificazione della Chiesa. In questo senso, tutti siamo chiamati a imitare Cristo che spogliò se stesso per arricchire noi. Così, chiunque persegue con altri una finalità apostolica o chiunque è portatore di un carisma è chiamato ad arricchire gli altri spogliandosi di sé. Questa è la libertà e questa è una grande gioia. Grazie per tutto ciò che siete, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, io sono arrivato al termine, credo che oggi questo sia il tema principale, gli altri discorsi non faccio in tempo a leggervi, vi segnalo, magari li faremo martedì, i martedì successivi. Sono il discorso ai partecipanti al simposio Nicea e la Chiesa del terzo millennio, cioè è un discorso sul concilio di Nicea, di cui quest'anno cade il 1700 anniversario, importantissimo concilio perché ha definito la nostra fede. Il credo si chiama Credo Niceno Costantinopolitano. Oppure l'altro discorso molto bello è quello al giubileo e all'incontro dei rappresentanti pontifici del 10 di giugno. Ma intanto mi fermo per rispondere alle vostre domande. Pronto?
Sì, pronto?
Sì, prego.
Sì, buonasera.
Buonasera.
Niente, io sono Giovanni, chiamo dalla provincia di Isernia.
Sì, mi dica, niente, Giovanni.
Io volevo fare una domanda e volevo fare anche una testimonianza sulla figura di Padre Pio. La figura di Padre Pio, mi riferisco, ecco, il crocifisso del Gargano, ma la figura di Padre Pio ancora oggi è fortemente ancora diciamo attiva nella nostra società, e quindi volevo chiedere per quanto riguarda le stigmate di Padre Pio, che cosa, diciamo, pensiero della Chiesa.
Che cosa? Non ho capito.
Voglio dire, per quanto riguarda le stigmate di Padre Pio,
sì,
considerato che diciamo Padre Pio è stato anche in più di una circostanza anche avversato da alcune figure ecclesiastiche, volevo sapere attualmente, al di là che è santo Padre Pio e tutto, volevo sapere, ma il vostro pensiero su Padre Pio, cosa ne pensate voi di Padre Pio?
Ma intanto, quando una persona viene canonizzata dalla Chiesa, vuol dire che viene riconosciuto che questa persona è in paradiso, cioè ha raggiunto la pienezza della sua umanità e viene proposta come modello. Questo è il senso anche dei santi, della santità. Poi è vero che ci sono dei santi, dice, beh, si può guardarli con grande ammirazione, non è detto che debbano tutti essere imitati, anche perché poi dipende molto da quello che uno fa, dal ruolo che occupa nella società, dalla sua vocazione specifica. Ma certamente Padre Pio è un modello, un grande santo. Io sono stato e ho sentito il suo segretario, che era Fratello Modestino, mi ha fatto sentire la registrazione di un esorcismo fatto da Padre Pio, dove il diavolo diceva che Padre Pio, dopo San Francesco, era il più grande santo della storia della Chiesa. Il che di per sé non vuol dire nulla, perché sappiamo che il diavolo è menzognero, quindi può dire la verità, può anche dire delle falsità, ma sicuramente Padre Pio è un grandissimo santo, straordinario per i miracoli che ha fatto, le conversioni, il dono che aveva, la sofferenza che ha dovuto patire dalla Chiesa, dall'interno della Chiesa stessa, quindi una figura sicuramente straordinaria che, dal punto di vista del tema di cui ci occupiamo questa sera, di cui ha parlato Leone XIV, cioè il tema dei laici, delle aggregazioni laicali, eccetera, non dimentichiamoci che Padre Pio è all'origine di una delle realtà laicali più diffuse e più importanti, che sono appunto i gruppi di preghiera di Padre Pio, che sono stati, adesso non ho idea in questo momento, ma sono stati numerosissimi, hanno svolto un ruolo importantissimo per la santificazione dei membri che ne facevano parte, eccetera. Quindi anche per il tema che trattiamo questa sera, Padre Pio non è fuori tema, ecco. Soprattutto non sono fuori tema i numerosi gruppi di preghiera di Padre Pio che hanno accompagnato la sua vita e soprattutto dopo la sua morte. Non so se ci sono altre domande. Gli altri due discorsi che volevo leggervi e che non farò in tempo, però ve li ricordo, perché magari li leggeremo più avanti, anche se poi la produzione di materiale del magistero aumenterà, quindi non so se farò in tempo. Comunque ve li segnalo mentre aspettiamo eventuali telefonate. Sono uno, il discorso che ha fatto su Nicea. Di Nicea ne abbiamo già parlato. Nicea è un tema molto importante, perché a Nicea nel 325 viene sostanzialmente definita la fede. E dico sostanzialmente perché il credo niceno costantinopolitano, Costantinopoli è il concilio dopo Nicea perfeziona, diciamo, quanto cominciato a Nicea. Quindi noi diciamo il credo perché viene niceno-costantinopolitano, perché viene definita questa professione di fede proprio in questi due concili. È un tema molto importante perché fa vedere come la professione della fede sia sempre la stessa, sia sempre stata sempre la stessa. La Chiesa non ha mai professato una fede diversa, è sempre stata coerente. È vero che dobbiamo stare attenti a non pensare che basti ripetere magicamente la professione di fede o una preghiera per essere a posto, eccetera. Non è questa l'essenza del cristianesimo, è la fede che diventa viva, cioè che riempie anima, cambia, converte la nostra vita. Però il fatto di questa coerenza che attraversa i secoli, nonostante le divisioni, le tentazioni, i problemi che ci sono stati, è straordinario il fatto che ci sia un'istituzione che in 2000 e rotti anni non si sia mai contraddetta sulle cose essenziali, sulle cose fondamentali. Credo niceno-costantinopolitano, il credo di Paolo VI, sono proprio parola per parola, sono la stessa cosa, sono la stessa professione di fede. Questo ci deve riempire non solo di gratitudine, ma anche di consapevolezza, cioè noi siamo veramente gli eredi di 2000 anni di storia. L'altro articolo che vorrei leggervi, che magari vi leggerò, è quando il Papa parla ai rappresentanti pontifici, cioè a tutti quelli che, a quella grande, enorme rete del corpo diplomatico della Santa Sede presso tutti gli stati, i nunzi apostolici, gli incaricati, eccetera. E anche qui noi vediamo questa grandezza della Chiesa che ha un compito straordinario di testimonianza, di presenza, di consiglio a livello mondiale. Poi sappiamo che ci sono quelli che accettano i consigli, ci sono quelli che li rifiutano, ci sono quelli che perseguitano la Chiesa appena possono, in tanti modi, alcuni in modo violento, ma altri più facilmente in termini o amministrativi o culturali, eccetera. E Papa ha delle belle parole per questi testimoni che svolgono spesso un lavoro difficilissimo in un contesto di avversione oppure di scarsissima attenzione. Bene, il mio tempo è finito, vi auguro una buona notte e arrivederci al prossimo appuntamento.
Thank you. Qui Radio Maria, trasmettiamo, abbiamo trasmesso La Voce del Magistero a cura di Marco Invernizzi.
Radio Maria, sempre con te. Ritagli di pagine inedite. Dal libro di Padre Livio, Sono vostra madre e vi amo. Molti miei figli non hanno più fede. Il messaggio della Regina della Pace del 2 novembre 2018 è un ammonimento severo. La Madonna usa parole che colpiscono molto. È addolorata. Soffre perché suo figlio oramai è stato da noi declassato, privato della sua divinità, e molti oggi hanno perso la fede in lui. Tanti battezzati, non solo i fedeli comuni, ma anche coloro che dovrebbero testimoniarlo, hanno perso la fede in lui. Cari figli, il mio cuore materno soffre mentre guardo i miei figli che non amano la verità, che la nascondono, mentre guardo i miei figli che non pregano con i sentimenti e le opere. Sono addolorata mentre dico a mio figlio che molti miei figli non hanno più fede, che non conoscono lui, mio figlio. Perciò invito voi, apostoli del mio amore, voi cercate di guardare fino in fondo nei cuori degli uomini, e là sicuramente troverete un piccolo tesoro nascosto. Guardare in questo modo è misericordia del Padre Celeste. Cercare il bene perfino laddove c'è il male più grande. Cercare di comprendervi gli uni gli altri e di non giudicare. Questo è ciò che mio figlio vuole da voi. E io, come madre, vi invito ad ascoltarlo. Figli miei, lo spirito è più potente della carne e, portato dall'amore e dalle opere, supera tutti gli ostacoli. Non dimenticate, mio figlio vi ha amato e vi ama. Il suo amore è con voi e in voi quando siete una cosa sola con lui. Egli è la luce del mondo, e nessuno e niente potrà fermarlo nella gloria finale. Perciò, apostoli del mio amore, non dovete temere di testimoniare la verità. Testimoniatela con entusiasmo, con le opere, con amore, con il vostro sacrificio, ma soprattutto con l'umiltà. Testimoniate la verità a tutti coloro che non hanno conosciuto mio figlio. Io vi sarò accanto, io vi incoraggerò. Testimoniate l'amore che non finisce mai, perché viene dal Padre Celeste che è eterno e offre l'eternità a tutti i miei figli. Lo spirito di mio figlio vi sarà accanto. Ritagli di pagine inedite. Dal libro di Padre Livio, Sono vostra madre e vi amo. Il mio cuore non lascia nell'inquietudine nessuno di voi se ricorre a me. Il libro è disponibile su tutti gli store online tramite Radio Maria, messaggi WhatsApp 031 610 610, via mail info.ita@radiomaria.org, segreteria 031 610 600. Voce cristiana in Italia e nel mondo. Radio Maria. Sempre con te. Ave
Maria. Carissimi ascoltatori di Radio Maria, ci raccogliamo per la recita del Santo Rosario, meditando i misteri gloriosi. Per partecipare in diretta, 031 610 610. Del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe e di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Lodato sempre sia.
Il Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
O Gesù,
perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
Maria, Regina della Pace,
prega per noi. Grazie.
Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Lodato sempre sia.
Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
O Gesù,
perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
Maria, Regina della Pace,
prega per noi.
Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci da ogni male. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Lodato sempre sia.
Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
O Gesù.
O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente quelle più bisognose della tua misericordia.
Maria, Regina della Pace,
prega per noi e per il mondo intero. Grazie.
Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra...
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.